Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Non si poteva chiudere questo 2020 senza un Q&A come si deve. E voi mi avete riempito di domande interessantissime, spaventose, a cui cercherò di trovare risposta. Ci riusciremo? Lo scopriamo dopo la sigla!
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
Fede, è inutile che tu faccia quella faccia. L'umanità si divide in due. Quelli che quando parte la sigla di Daily Cogito ballano e quelli che quando parte la sigla di Daily Cogito mentono. E non si può non ballare questa sigla, quindi non fare quella faccia. In realtà stavi ballando con il tuo omino interiore anche tu dentro nella testa, un po' come tutti gli ascoltatori. E bentornati qui su Daily Cogito. Devo dire che insomma queste feste sono molto strane e noi cercheremo di portare avanti i nostri contenuti fino a fine 2020 con tutte le energie del mondo. E vi ricordo che poi l'ultima live del 2020 si terrà giovedì 31, ovviamente, ma in questi giorni ci aspettano delle cose straordinarie, quindi voglio riassumervi brevemente perché martedì 29 dicembre alle ore 21 in live su Twitch saremo in compagnia di Rob e Mike, Roberto Mercadini e Michele Boldrin, che insieme a me cercheranno di raccontare che cos'è per loro, che cos'è per noi, la poesia. Quindi in live alle 21, da non perdere. Mercoledì 30, sempre alle 21, nuova edizione dell'Agora du Fer, il contest di argomentazione più bello, divertente dell'universo espanso. Ed è una cosa che aspetto da molto. Sarà la prima Agora qui dai Cogito Studios. Purtroppo i concorrenti non saranno qui di persona perché non ci si può sembrare, ma in collegamento andrà benissimo e sarà veramente una serata divertentissima. E dopodiché l'ultima live, giovedì 31. Dopodiché noi andremo in pausa. Faremo una pausa di 10 giorni circa, perché ritorneremo in live domenica 10 gennaio e da lì si parte con un gennaio incredibile, con tanti ospiti, stavolta dal vivo. Due live monografiche ci aspettano a gennaio, quella su Freud e quella su Jung, e non solo, una montagna di roba. Quindi voi non disperate per la nostra assenza per 10 giorni, anche perché ci sono tanti modi per ovviare a quell'assenza. Per esempio c'è Storytel. Storytel è una piattaforma di contenuti fra podcast e audiolibri con più di 100.000 titoli, e all'interno di Storytel, se usate il link che trovate in descrizione, potrete accedere a 30 giorni gratuiti di Storytel e in quel modo colmare l'assenza di contenuti su Daily Cogito con il mio podcast originale A Mente Libera. Ma visto che molti di voi hanno già fruito dei 30 giorni e hanno già sentito il mio podcast, se non volete risentirvelo, e ve lo consiglio, beh, potete andare su oltre.app, dove c'è il mio nuovo videocorso di filosofia pratica, la filosofia come alleata della vita. 10 video lezioni su come trasformare la filosofia da sapere nozionistico, astruso, astratto, in compagna vera della quotidianità. Una bellissima iniziativa di We Students con tanti, tantissimi divulgatori, fra cui Marcello Ascani, Adrian Fartad, Elia Bombardelli. Insomma, una bellissima piattaforma che riunisce l'educational di YouTube Italia, quello fatto bene. Quindi il link in descrizione. Se usate su Oltre il codice Rick Dufer avrete anche uno sconto molto sensibile per i primi mesi di abbonamento. Ma adesso veniamo a noi, sì, perché quest'oggi tocca al Q&A, domande e risposte. Ogni mese, infatti, i miei mecenati di Patreon, che stanno crescendo ed è bello vedere crescere questa community in ogni senso, quindi grazie per chi mi sostiene su Patreon. Ormai sono 4 anni di Patreon, bella gente, facciamoci un applauso perché è una bellissima community. Ogni mese, dicevo, i miei mecenati mi fanno delle domande e io cerco di trovare risposte. Ci riusciremo? Beh, proviamoci, anche perché le domande non sono soltanto sempre di più numericamente, ma sono sempre più complicate. Perché io qualche tempo fa dissi: usate il Q&A per allenarvi a porre migliori domande. Effettivamente l'avete fatto, solo che adesso il Q&A si è trasformato da una cosa rilassante per me in una cosa devastante per me. Ma Non mi sto lamentando, è molto divertente, quindi tuffiamoci. La prima domanda è di Luca Dassi, che mi chiede: qual è la cosa più importante che ti ha lasciato questo anno così assurdo? Ho imparato tanto durante quest'anno, ho imparato a gestire i miei tempi, ho imparato a dare priorità ad alcune cose, ma c'è una cosa fondamentale che ho imparato, l'ho raccontato anche nella live di auguri natalizi, e la cosa più importante è che le relazioni virtuali possono essere importanti tanto quanto quelle umane, perché per me l'evento più difficile di quest'anno non è stato il lockdown, non è stato il coronavirus, ma è stata la scomparsa di mio padre, ed è stato un momento molto delicato, che si è ovviamente aggiunto a tutto il resto. E io devo dire che ho scoperto una cosa che non ritenevo possibile: la community virtuale, fatta in massima parte da persone che non ho mai incontrato, mi ha aiutato in un modo incredibile ad affrontare quel momento. E questa cosa qua, finché non la vivi, non la capisci. È lì che mi sono detto per la prima volta: cazzo, ho fatto un lavoro che ha riunito delle persone che sanno starti vicino, ma non soltanto emotivamente, sanno darti materiale utile per rimetterti in ordine, perché quello che è successo in quei giorni, ho ricevuto una montagna di mail, messaggi ma anche molto elaborati, mail di persone che sembravano conoscermi più di alcuni miei familiari, cose che mi hanno fatto sentire veramente sostenuto. Ed è stata la cosa più bella imparata durante quest'anno, cioè che puoi contare su persone che anche non conosci nella vita reale, perché quelle persone saranno materiale utile per sostenerti in un momento di difficoltà. Ed è stata veramente la cosa più importante che ho imparato da quest'anno difficile. Quindi di nuovo mi sento di ringraziarvi, perché anche da quel sostegno, sappiate che da quel sostegno è emersa l'idea dei Cogito Studios. È lì che mi sono detto proprio: bisogna fare un passo avanti, perché questo momento che ho vissuto è un segnale. E quindi veramente, veramente grazie. C'è la domanda di Dudlow che dice: alla fine di quest'anno in cui ci hai abituato a delle belle cogitate, hai pensato di fare chiacchierate con musicisti di vari generi? Uno con cui mi piacerebbe sentire la chiacchierata è Vinicio Capossela, ma ce ne sarebbero tanti. In realtà, pensi di aggiungere questa categoria? La risposta è sì, già ci stiamo lavorando per avere dei musicisti, ma non soltanto cantanti, cantautori, ma anche persone che lavorano nella musica, che lavorano con uno strumento, che lavorano in tanti contesti. Spero di riuscirci. Il problema è che con le cogitate ho una montagna di idee, e negli ultimi 2 mesi queste idee sono state messe da parte perché il lockdown non ci ha permesso di portare molte persone qui dal vivo, e quindi ho veramente una lista d'attesa lunghissima, ma arriveremo anche a questo. Capossela è un autore che io apprezzo molto, mi piacerebbe riuscire a contattarlo, non ho un contatto diretto, ma ci proveremo, quindi grazie per lo spunto. Michele mi chiede: visto che recentemente hai parlato di saghe fantascientifiche, ti volevo chiedere se hai avuto modo di leggere la trilogia dei tre corpi di Xixing Liu, credo si legga così, è un autore cinese se non sbaglio. Anche se il volume conclusivo non mi ha convinto, trovo che sia una ventata di aria fresca nel panorama del racconto di fantascienza e volevo sentire una tua opinione. Non posso dirtela perché non ho letto questa trilogia, ma appena ho letto la domanda qualche giorno fa mi sono subito tuffato, perché sappiate che io i consigli di lettura che mi date li seguo molto spesso. Tanti libri di cui ho parlato nei consigli di quest'anno li ho scoperti grazie a spunti datemi da voi, quindi datemene sempre. Come io vi consiglio libri, ascolto sempre i consigli che mi date. Questa è una trilogia che mi sono riproposto perché ho letto la sinossi, mi è interessata, e quindi lo affronterò sicuramente nella prima metà del 2021 e poi ti farò sapere. Grazie intanto per lo spunto, molto prezioso. Valerio Galano chiede: una volta, credo in una live o una storia di Instagram, hai menzionato il concetto di etica parlando di un utensile utilizzato nel periodo dell'arredamento degli studios. Definivi etica l'attività di trovare una soluzione ad un problema e condividerla per ottenerne un ritorno di qualche tipo. Avresti da suggerire qualche cosa da leggere su questo argomento? Grazie, un abbraccio. Allora, sì, quello che stai citando è una cosa che ho raccontato su Instagram, poi l'ho raccontata in maniera un po' più analitica nella cogitata con Sebastiano Zanolli, ed è un concetto che mi sta molto a cuore, cioè l'idea che essere morali significa trovare un problema, affrontare il problema usando il proprio ingegno, il proprio bagaglio, e una volta trovata la soluzione, darla agli altri, concederla agli altri, in cambio di uno scambio economico o in cambio di qualcos'altro, perché il lavoro che io ho messo per trovare quella soluzione sottrae all'altro la necessità di spendere quel tempo e quelle energie per trovare la stessa soluzione, quindi deve esserci uno scambio. Ecco, quella è etica. Se vuoi leggere libri che ne parlano, beh, ovviamente in ambito un po' più economico ci sono i libri di Deaton, in particolare La Grande Fuga di Angus Deaton, è un bellissimo testo che spiega come alla base di questo principio del libero scambio ci sia il segreto della prosperità e quindi come economia ed etica siano fortissimamente collegate. Se vuoi invece l'autrice che mi ha aperto questo mondo è Ayn Rand, che ne parla narrativamente nella trilogia di Atlante, quindi Atlas Shrugged, in cui questo concetto si trova molto spesso dipanato in diverse situazioni, oppure più filosoficamente nel libro La virtù dell'egoismo, che è un libro straordinario che consiglio di leggere e che spiega analiticamente e filosoficamente questo principio. Trarre un profitto dal dare agli altri una soluzione che io ho impiegato la vita a trovare è la radice dell'etica. Camilla Bonelli mi chiede: qual è stata la cogitata che hai preferito di più? Oh, beh, questa è veramente, veramente difficile, perché in realtà tantissime cogitate mi hanno dato sfumature emotive, intellettuali diverse. Diciamo così, forse se intendo la tua domanda, come dire, qual è la cogitata che avrei voluto durasse di più? Anche questa è una domanda molto difficile, perché le personalità che ho incontrato in questi mesi sono straordinarie. Ti direi che forse la chiacchierata con Marco Cappato è quella che avrei voluto, ma lì c'è anche un aspetto: Marco non è stato qui di persona, ci sarà molto presto, ma in quel caso non è venuto di persona per ovvi motivi, eravamo in pieno secondo lockdown, e mi ha lasciato la voglia di approfondire, di affrontare ancora, di andare avanti, e quando l'avrò qua dal vivo lo sviscereremo per bene. Delle cogitate di persona, posso dirti, ma forse è perché ho una preferenza, perché lo sento un po' come un mio fratello filosofico, e non solo, la cogitata con Roberto Mercadini. Io con Roberto, ogni volta in cui ci troviamo, per esempio vado a trovarlo a casa sua perché magari faccio uno spettacolo là, facciamo una presentazione là e via dicendo, ogni volta poi passiamo mezza nottata a chiacchierare di mille cose diverse, perché io di Roberto apprezzo infinitamente la curiosità morbosa e positiva nei confronti di qualsiasi cosa, e quindi chiacchierare con Rob è sempre una meraviglia e non vedo l'ora di farlo anche domani. Quindi ti direi quella, ma non vorrei fare un torto agli altri, sono tutte bellissime le chiacchierate che abbiamo fatto. Quella con Raffaele Alberto Ventura mi è piaciuta per il contrasto che c'è stato, mi è piaciuta quella con Giulia Pastorella perché chiacchierare con Giulia è spettacolare, mi è piaciuta quella con Gennaro Romagnoli, con Grigenti, peraltro a gennaio avremo la prima cogitata threesome con Gennaro Romagnoli e Grigenti insieme, e sarà spettacolare. Insomma, ci aspetta un gennaio molto frizzante e anche molto, molto psicologico. E quindi sì, se dovessi risponderti ti direi quella con Roberto, però in realtà tutte le cogitate mi hanno dato una sfumatura particolare. E quindi prendi questa risposta un po' così, come appare, cioè posticcia. Lorenzo mi dice: quest'anno ha visto crollare le economie globali e la disoccupazione sta gettando nella disperazione milioni di persone, più di quanto non facesse già. In questo quadro trovo sempre più inaccettabile l'accumulazione nelle mani di pochi di ricchezze inimmaginabili. Non trovi che sarebbe giusto dare un freno a queste accumulazioni e correlati monopoli? Sempre in relazione a ciò, non trovi che sia ragionevole in questa situazione che chi quest'anno ha accumulato ricchezza dia un contributo, una tantum per la collettività? Mi ci metto pure io, dipendente con entrate fisse e molte meno spese. Di fatto mi sono arricchito, trovo assurdo si sia rimesso alla volontà del singolo la beneficenza in questa situazione drammatica. Allora, questa, Lorenzo, è una domanda molto particolare, anche perché è composta da tanti aspetti. Partirei dall'ultimo aspetto. Tu usi la parola beneficenza, che è proprio sbagliata in questo caso, perché in realtà la parola giusta è solidarietà. E vorrei farti notare che la solidarietà è un aspetto della vita umana che esiste da sempre. Non è che la solidarietà sia nata da quando c'è lo Stato, da quando c'è il welfare. La solidarietà c'era in qualsiasi sistema, tanto quello dei cacciatori-raccoglitori di 130.000 anni fa, quanto in quelli più dispotici, perché la solidarietà, ci piaccia o no, sì, è una spinta del singolo. Quella spinta del singolo poi a volte viene collettivizzata, istituzionalizzata, ma dobbiamo sempre ricordarci che la solidarietà arriva dal basso ed è una cosa che tu devi sentire di fare. E quando ti viene imposta dall'alto, non è neanche più solidarietà, diventa una costrizione, che è una delle grandi critiche che si fa al welfare. Il welfare è la solidarietà comunicata in modo sbagliato. Però beh, questo è un argomento troppo vasto. Prendo la prima parte della tua domanda. Tu mi fai: non trovi che sarebbe giusto dare un freno a queste accumulazioni e correlati monopoli? Le due domande sono le seguenti. La prima è il perché, la seconda è il come. E il perché ha un aspetto importante da analizzare. Nel corso della storia, sempre ci sono dei... L'economia è un po' come un polmone, okay? Un polmone che respira. Prende come fa un polmone. Il polmone si gonfia e poi si sgonfia, si gonfia, si sgonfia. Nei momenti in cui si gonfia, il polmone, diciamo così, va a polarizzare l'economia. Nei momenti in cui si sgonfia, va a ridistribuire l'economia. E l'economia è sempre stata così. Per tanti aspetti, noi viviamo un momento storico in cui alcuni, non molti, ma alcuni ricchi si sono arricchiti ancora di più. Ecco, il problema è il seguente. Perché questo è un problema? Perché questo dovrebbe concernere te, Lorenzo? In quanto il tuo problema in realtà sarebbe quello di affrontare un altro aspetto, che è quello della sofferenza, cioè l'esistenza di persone che vivono sotto la soglia di povertà. E ti do una notizia. Adesso, andando ovviamente con l'eccezione della crisi che abbiamo vissuto, che ha impoverito molte persone, ma poi qui ci torniamo, gli ultimi 60 anni in Occidente, come varie volte ho detto, sono 60 anni in cui la povertà assoluta è stata veramente ridotta in modo incredibile. Cioè, è vero che tu da un lato hai avuto dei super ricchi sempre più ricchi, certo, dall'altra però questo sistema, che ha quell'effetto collaterale, ha anche diminuito drasticamente la povertà presente nel mondo, al punto che i poveri assoluti, quelli che vivono veramente sotto la soglia di indigenza, quindi quelli che non sanno se metteranno da mangiare sul piatto questa sera, si sono ridotti nel mondo a circa 750 milioni. E quella cifra continua a ridursi, sì, continua a ridursi anche in momenti di Covid in realtà, perché le cifre di quest'anno per la soglia di sussistenza varieranno di pochissimo e comunque saranno ancora in positivo. Ora, un sistema che pone questo come sua base, sconfiggere la fame nel mondo, sconfiggere la povertà assoluta, è un sistema che funziona. Posso sopportare l'effetto collaterale di avere dei super ricchi, tenendo conto del fatto che poi quei super ricchi molto spesso sono quelli che utilizzano i soldi in modo molto proficuo. Per esempio, Bezos ha donato 10 miliardi, ha aperto delle fondazioni per 10 miliardi di dollari per finanziare campagne ambientali, tecnologie pro ambiente, 10 miliardi di dollari, così come Bill Gates negli ultimi 20 anni è stato uno dei filantropi più importanti nel tirare fuori dall'indigenza alcuni stati africani, per esempio finanziando progetti che permettevano la costruzione di acquedotti, soluzioni per togliere dalla strada le feci, gli escrementi, che sono uno dei peggiori veicoli di infezione, malattie e via dicendo. E l'ha fatto come? Con i suoi soldi, con il surplus economico. E quindi arriviamo al come lo fai questo? Cioè, com'è che riduci? Com'è che metti quel tetto? Perché quel tetto lì è molto problematico sotto due aspetti fondamentali. Allora, il primo aspetto è che in realtà la ricchezza viene già tassata, e uno dei principi fondamentali del nostro mondo è che tu, se hai una buona idea, puoi arricchirti quanto ti pare. Quanto ti pare. Perché lo puoi fare? Perché poi il libero mercato prevede che se io invento una cipolla magica che fa delle cose straordinarie, e se lì fuori ci sono 7 miliardi di persone che vogliono pagare 1,50 euro per la mia cipolla magica, io avrò 10 miliardi e mezzo di dollari di profitto. È tanto? È poco? Sulla base di cosa? Sulla base del prezzo della cipolla? Sulla base della disponibilità delle famiglie? Sulla base di che cosa io dovrei mettere un tetto? In secondo luogo, con quei 10 miliardi e mezzo di dollari, io faccio assolutamente del male a qualcuno? No, perché in realtà le persone hanno liberamente scelto di togliere una piccola parte del proprio reddito per avere quell'oggetto. È il solito caso della J.K. Rowling. La gente si chiede, ma guarda te, se una può essere così tanto ricca semplicemente scrivendo libri per bambini. Ma in realtà J.K. Rowling non ha impoverito gli altri con i suoi libri. Gli altri decidono di spendere 15 euro perché vengono arricchiti dalla libera scelta di leggere quel libro. La conseguenza è che J.K. Rowling si arricchisce. E in questo non ci vedo nessun motivo per mettere un tetto. Ovviamente se uno fa i soldi vendendo mini antiuomo, forse potrebbe esserci una questione etica e dire ok, cioè fermo lì, perché tu vendi un prodotto che potrebbe fare molto più del male rispetto a quanto bene possa fare, e anche lì è tutto molto molto relativo alla situazione, perché se tu usi quelle mini antiuomo per andare a distruggere un totalitarismo in mezzo all'Asia, fai del bene in realtà, ovviamente con degli effetti collaterali che non piacciono a nessuno, quindi anche lì è molto relativo. Perciò il come è fondamentale. Metto un tetto al possibile guadagno? Metto un tetto alla possibile stagnazione di capitale? E perché? E quali sono i principi che stanno alla base di questo? Aggiungo un'ultima cosa. È problematico quello che dici, perché tu metti un freno alla possibilità di una persona di avere un'ambizione. Ora, la mia ambizione potrebbe essere quella di arrivare ad avere un reddito di 150.000 euro all'anno, perché in fin dei conti voglio semplicemente avere una bella auto, una bella famiglia, una casa soddisfacente e farmi i cazzi miei con un lavoro decente. Ma questa è la mia ambizione. Qualcuno potrebbe avere l'ambizione, come Elon Musk, di costruirsi dei razzi, uno shuttle, di andare su Marte. Ovviamente per quell'ambizione uno lavora per raggiungerla. Ora, mettere un tetto al possibile arricchimento di qualcuno significa mettere un tetto a quell'ambizione. Tu non puoi fare quella cosa lì. Cosa significa questo? Significa che tu stai demandando, in questo caso, allo Stato, alla collettività, il fare quella cosa. Se tu dici ad Elon Musk, tu non puoi avere 12 miliardi di dollari in banca, non si sa bene perché, ma non lo puoi fare, puoi arrivare a un massimo di 2 miliardi di dollari in banca, che uno ci vive bene, e tu dirai, beh, ma io che c'ho una ambizione di 150.000 dollari, sai quante cose uno può fare con 2 miliardi? Beh, non può andare su Marte. E quindi cosa stai facendo? Stai dicendo che un uomo singolo non può seguire quell'ambizione, che tu stai giudicando moralmente, e stai dall'altra parte dicendo che per andare su Marte bisogna per forza dare il monopolio allo Stato, perché se nessun individuo da solo può avere quel tipo di cifra, allora significa che bisogna mettere insieme le forze. E comunque il problema si ripropone, perché non è che avere un individuo straricco sia una cosa differente rispetto ad avere una piccola collettività straricca o monopolistica. Che differenza c'è effettiva? Quindi io capisco che emotivamente quello che è successo nel 2020 non piaccia, capisco che emotivamente non sia bello, non so bene perché, ma potrebbe non essere bello dire Bezos c'ha 170 miliardi, non so neanche quant'è il patrimonio di Bezos, comunque molto alto, miliardi di rupie, e c'è gente che purtroppo non arriva a fine mese. Certo, è brutta questa disparità e nessuno lo nega, però non è quello che stai dicendo tu la strada, la soluzione. La soluzione sarebbe far sì che ognuno riesca ad avere gli strumenti per disegnare meglio il suo futuro, ma quello non ha a che vedere con il reddito dell'uno o dell'altro, ha a che fare con tutta un'altra serie di aspetti che nella tua domanda non hai toccato. Ultima chiosa. Sul contributo una tantum alla collettività, io non mi sono mai espresso, so che ci sono tante proposte, ci sono proposte di fare una tassa una tantum ai dipendenti pubblici, a chi non ha avuto abbassamenti di reddito. Ricordiamoci sempre una cosa, ricordiamoci sempre che da una crisi non si esce per queste cose qua. Queste possono essere dei momenti come i ristori, possono essere dei momenti di sollievo, ma ricordiamoci anche che quando tu crei quella solidarietà storta, quindi quella solidarietà negativa in cui c'è lo Stato che dice devi essere solidale, una buona parte di quelle risorse viene perduta. Perché se ora si facesse il contributo una tantum dai dipendenti pubblici per le partite IVA o da chi non ha avuto abbassamenti di reddito per chissà chi, Non è che il 100% di quella solidarietà andrebbe alle persone che possono usufruirne. Una buona parte si perderebbe dei meandri burocratici, perché succede sempre così, succede con i ristori, succede con tutto. Quindi è veramente la soluzione giusta? Secondo me no, ma qui si apre un capitolo molto molto ampio. Solo ricordiamoci, l'economia globale non è crollata, l'economia globale ha mostrato di riuscire, di tenere, ha dimostrato di essere resistente, molto più di quanto i profeti del malaugurio riescono a capire ed esprimere, quindi non la vedo neanche poi così tanto nera. Ma non vorrei tirarci la zappa sui piedi, questo è quello che penso io. Poi c'è una domanda bellissima di Dr. Cox. Dottor Tony, io non so chi sia questa persona, ma lo ringrazio perché ho riso una settimana. La domanda è questa. Ciao Amanda! È da tempo che ho tendenze autolesioniste e cerco di informarmi e seguire quel poco che mi serve per non sentirmi un completo ignorante di politica italiana. Strano però che ogni tentativo finisco per avere un'ulcera gastrica. Quindi, Britney, perché non ci fai un tutorial? Come capire la politica italiana senza farsi male al cervello? Ovviamente, quando trovi il tempo tra il fantasticare unicorni, rose e mondi magici gestiti da orsetti di peluche. Tra l'altro, Jenny, complimenti, la tua capacità di raccontare cose di nessunissimo interesse è rimasta intatta. Io voglio bene. Chiunque sia stato, voglio bene a Dottor Cox. Mi ha veramente fatto sentire onorato. Mi sono sentito JD in mezzo a una sceneggiatura di Scrubs. Quindi grazie, chiunque tu sia. Tutorial come capire la politica italiana senza farsi male al cervello. Ma per me c'è solo un modo, ed è leggere tanta stampa estera. Io infatti sono abbonato a tanti quotidiani, magazine online, soprattutto anglosassoni, quindi The Atlantic, il Post, il The Guardian e tante altre cose. E infatti nel rassegnato stampa, che vi ricordo riprenderà lunedì 11 gennaio su Twitch, in diretta, in esclusiva su Twitch, io cerco sempre di portare anche una parte di approfondimento dalla stampa estera. E poi in Italia, cosa vuoi, sono poche le testate. Io evito di farmi venire l'ulcera, perché per me leggere la stampa italiana è un esercizio di stoicismo. Mi rendo più resistente nei confronti delle cagate della stampa italiana. Però ci sono ancora alcune cose che si salvano. Principalmente tre te ne citerei. Uno è il Post, a cui sono abbonato con grande soddisfazione e che poi diventerà parte integrante del rassegnato stampa da gennaio. Sono abbonato all'IMES, che leggo sempre con grande piacere perché ci sono sempre approfondimenti molto interessanti, e leggo anche Valigia Blu, che in un alto e basso però riesce comunque a fare della buona informazione. Cosa vuoi? Non farti venire l'ulcera, in primo luogo perché non ne vale la pena, in secondo luogo perché fai più fatica a capire quello che succede. Poi tutorial per capire la politica, non credo di essere io la persona giusta per fare questo, però magari potrebbe essere un buono spunto per un prossimo Daily Cogito. Come informarsi senza perire nel tentativo. Potrebbe essere anche un buon titolo. Grazie quindi, dottor Cox, veramente grazie per la domanda che mi ha fatto tanto ridere. Paolo Perron mi chiede, tornerei a parlare di diritti e diritto? Mi sembra di parlare molto spesso, ne ho parlato nel podcast sul consenso, ne ho parlato varie volte ultimamente, è un tema di cui parlo costantemente, quindi non so bene cosa intendi con diritti e diritto, se è quello che intendo io lo faccio già molto spesso e sicuramente ne parleremo ancora molto. Gian Domenico Agnellis, non è il tuo vero nome, se lo è complimenti, mi chiede, Marco Aurelio usava un diario su base quotidiana, ne hai parlato anche tu, e sono diversi divulgatori che lo consigliano come strumento di crescita personale. Daresti un tuo consiglio su come approcciare questo strumento per fare chiarezza nel proprio vissuto, essere più consapevole degli errori ripetuti, ristrutturare abitudini, eccetera, eccetera? Potrebbe essere un argomento di un Daily Cogito futuro? Grazie di tutto l'impegno che ci mettete, buone feste. Anche a te, auguri. Un Daily Cogito non lo so. Io al di là del diario in sé per sé, il consiglio che do è quello di fornirsi strumenti per riguardarsi, riascoltarsi e ripensarsi. Quello può essere un diario, può essere un canale YouTube. È molto terapeutico rivedere propri video a 2 mesi, a 2 anni di distanza, e vedere come si era, analizzare e ripensare a qual era il proprio stato mentale in quel momento. Io non tengo più un diario, perché quello che scrivo durante la giornata è o dedicato al daily cogito o dedicato a cose da pubblicare. Perciò per me il diario è diventato spontaneo, cioè io scrivo per poi arrivare a voi, il che non mi esenta dal fatto di andare a ripescare, a rileggere, a ripensare le cose che ho scritto, pensato e fatto ieri. La cosa veramente importante sono due, fondamentalmente. La prima è non demoralizzarsi nei primi periodi, in cui ci sembra una cosa completamente inutile e in cui ci sentiamo come pesci fuor d'acqua. All'inizio iniziare a scrivere un diario è una roba pallosissima, ragazzi, pallosissima. Però non bisogna perdersi d'animo, perché è una cosa per la quale ci vuole allenamento. E lo ribadisco, non è che per tutti il diario possa significare necessariamente la paginetta scritta ogni sera. Per alcuni potrebbe essere registrarsi, quindi parlare a ruota libera e risentirsi 3 giorni, una settimana dopo e via dicendo, per rifare ordine a quei pensieri. Perché la cosa fondamentale del diario, sapete qual è? È immedesimarsi nel proprio stato mentale di allora. Questa è la cosa che fa, che dà valore a qualsiasi registrazione di sé. Lasciare una traccia per se stessi ti dà questo. Poterti chiedere: ma com'è che stavo in quel periodo? Cos'è che pensavo? Cos'è che occupava la mia mente? E questa è la cosa veramente importante. Io, per esempio, quando rileggo, e mi capita soprattutto in questo periodo, visto che verrà poi ripubblicato nel 2021, quando mi ricapita fra le mani il mio Pianeti Impossibili, il primo romanzo che ho scritto, letteralmente io entro in uno stato mentale che mi fa chiedere: com'è che stavo in quel periodo? E grazie a quel libro io mi ricordo bene come stavo, perché scrivere quelle pagine ha fissato nella mia mente il mio stato d'animo di allora, al punto che mi ricordo anche le canzoni che ascoltavo mentre scrivevo il libro. La stessa cosa vale per L'elogio dell'idiozia, anche quello a breve verrà ripubblicato, ampliato e rivisto, quindi state allerta che fra pochi giorni avrete qualche bella notizia. E quindi anche lì c'è questo aspetto: come stavo allora? È questa la cosa a cui dobbiamo abituarci, saper rientrare, o meglio, saper reimmaginare uno stato mentale in cui eravamo. Questo è molto molto prezioso. Poi magari andrò ad ampliare questo ragionamento in un daily cogito, nessuno può escluderlo. Enrico mi chiede: l'anarcocapitalismo si differenzia e si distingue dal pensiero liberale per la sua fondazione ontologica o per una visione etica? Mi spiego. È corretto sostenere che l'anarcocapitalismo si fonda su una ontologia monistica, veritativa, di cui è parte l'individuo e di cui non fanno parte le organizzazioni sociali, mentre il pensiero liberale, al contrario, si fonda su un pluralismo ontologico dal quale consegue il riconoscimento del singolo individuo come misura della propria verità? Oppure la differenza è semplicemente nell'etica e nell'aver individuato in due punti diversi il concetto di giusto o di ingiusto? Io ti rispondo molto molto, per me è una risposta abbastanza facile questa. Non c'è una visione ontologica diversa, c'è una visione etica diversa, anche perché se ci fosse una visione ontologica, l'anarcocapitalismo diventerebbe un pensiero molto molto vicino a un certo solipsismo. Cioè, se a fondare l'anarcocapitalismo fosse l'idea che esiste soltanto la mia esperienza singola di individuo, questo farebbe, partendo dall'opposto della filosofia idealista di Hegel, farebbe tutto il giro e arriverebbe a corrispondere a un certo solipsismo idealista di cui anche l'hegelismo era in parte affetto, ovvero l'idea che tutto il resto potrebbe essere una mia proiezione. Per me non può essere questo, e se è così è un pensiero che io rigetto in pieno. C'è una differenza etica, c'è una differenza nel considerare il valore della pluralità, della collettività, del gruppo e dell'individuo. Ed è per questo che io mi definisco liberale libertario, ma non mi definirei mai anarcocapitalista, perché secondo me l'anarcocapitalismo è un qualcosa che comunque va verso un estremo che ha quel rischio lì di un solipsismo sfrenato. Infatti l'amato Lysander Spooner in parte quella cosa la esprime, eppur io amandolo però mi sento un po' distante da quell'estremizzazione. In realtà c'è Popper che lo descrive perfettamente nel suo testo La società perde i suoi nemici, e anche nel testo Perché la libertà è più importante dell'uguaglianza. A un certo punto dice: l'individuo è l'unica cosa di cui ho esperienza, ma non nel senso che io ho esperienza solo di me stesso in quanto individuo, in quanto ho esperienza anche degli altri in quanto individui, quindi anche la collettività ha una sua esistenza, ha un suo connotato ontologico, solo che è derivato, è un connotato ontologico derivato. E quindi, ribadisco, fra i due pensieri, e poi bisognerebbe anche vedere se quella differenza sta fra anarcocapitalismo e liberalismo, anche lì ci sono differenze sfumate che andrebbero approfondite, però fra questi due pensieri c'è una differenza etica, se vogliamo metterla così. Michele Bergadano mi dice: spesso ti ho sentito accennare riguardo al Marchese de Sade, hai mai letto il libro Illuminismo Estremo di Onfray, di cui parla appunto di de Sade? Sì, l'ho letto. È un testo molto molto divertente. A me Onfray non piace particolarmente. Il Trattato di Ateologia l'ho trovato uno sproloquio narcisista oltre ogni immaginazione, però Illuminismo Estremo non mi è dispiaciuto, perlomeno mi ha fatto divertire. Sarà che amo molto de Sade e un giorno devo fare una bella monografica anche su di lui, anche se verremo bannati da ogni consesso internetiano pensabile e possibile, quindi dovremo aprire soltanto su OnlyFans ormai, perché neanche Pornhub ormai va bene. E quindi, però è un bel libretto quello sicuramente. David Labbate chiede: l'universo potrebbe essere un esperimento? Un lancio di dadi? E come l'essere umano ogni tanto ci imbrocca, a volte erra, potrebbe esserci qualcosa di anomalo? Questa cosa potresti essere tu o potrei essere io? La domanda non è particolarmente chiara. Scherzo. Ah, ok. Questi ultimi potrebbero essere i buchi neri, quella variabile non voluta, non ricercata o preventivata. Lo so che non sei un astrofisico, ma chi se ne frega. David, io non ho capito questa domanda, non l'ho capita. Posso risponderti: l'universo potrebbe essere un esperimento? Sì. L'universo potrebbe essere una simulazione, potremmo essere cervelli in una vasca, potremmo... assolutamente sì. Il problema è che è una domanda priva di valore, perché come ci insegna il buon Hilary Putnam, porsi quella domanda significa di fatto definirsi all'interno di un contesto semantico che non può essere pensato dall'esterno. Il classico paradosso del cervello in una vasca: se io mi chiedo se sono un cervello in una vasca, mi sto chiedendo se al di fuori della realtà prodotta per questa mia dimensione, la parola cervello e la parola vasca corrispondano a una vasca e a un cervello reali. È una domanda insensata. Quindi potrebbe essere sì, ma è meglio non porsela come domanda, perché tanto non potremo mai avere uno sguardo esterno. Per tutto il resto interpreto, cioè i buchi neri dovrebbero essere il glitch di questa simulazione? Non lo so, in realtà la scienza ci permette di avere molte prove del fatto che i buchi neri non sono dei glitch, ma sono delle entità reali di questo mondo, quindi no. Però tutto il resto della domanda non credo di averlo capito, quindi magari me la riformuli al prossimo Q&A in modo un po' più ordinato. Ultima domanda di Umberto, che mi chiede: secondo te dove si trova il confine fra stoicismo e il principio della rana bollita? Ah, ok, il principio della rana bollita è il principio che, se non sbaglio, è stato coniato da Chomsky, sì, mi sembra sia stato lui, secondo cui l'essere umano è una creatura talmente adattabile che si adatta al punto da sopportare anche di essere in padella, bollita come una rana. E ovviamente questo molto spesso è un'obiezione che si fa al pensiero stoico, perché lo stoicismo viene spesso frainteso come un pensiero basato sull'adattabilità, ma non è così. Lo stoico non si adatta a tutto, lo stoico interpreta tutto su base empirica, che è molto diverso. Lo stoico non accetta passivamente la realtà, perché il principio della rana bollita è: io accetto tutto quello che mi arriva passivamente finché non è troppo tardi. Al di là del fatto che mi venga a dire, per far questo non serve essere stoici, persone di ogni tipo, di ogni epoca, di ogni mondo hanno sopportato cose insopportabili fino a che non si sono accorte che era troppo tardi. Quindi lo stoico, al contrario, è uno che, misurando la propria capacità di adattabilità, sa fin dove si spinge, vuole spingersi. E questa è la cosa che rende totalmente incompatibili i due pensieri. Il principio della rana bollita è un principio che corrisponde al non chiedersi mai quanto sono adattabile, e la conseguenza è quello di adattarmi senza misurare la mia capacità di adattamento, e quindi sopporto tutto. Lo stoico non fa questo. Lo stoico, sapendo di essere una creatura adattabile, misura sempre quanto si adatta, perché si adatta, sta allerta, è molto più pronto a dire eh no, fin qua e oltre no. Lo stoicismo non è accettare tutto, infatti tanti stoici non l'hanno fatto assolutamente. Certo, quando si leggono le parole di Epitteto, per esempio, quando dice tu sovrano puoi anche tagliarmi la testa, ma tagliandomi la testa ingiustamente per qualcosa che non ho fatto non mi toglierai la mia libertà e la mia dignità, potrebbe sembrare così. Oh, sopporto la vita fino al punto di farmi tagliare la testa, ma poi in realtà non era così. Il principio dello stoicismo è molto diverso da quello della rana bollita, è misuro sempre la mia adattabilità perché so che prima o poi qualcuno mi chiederà di sorpassare il confine che io devo aver posto. E oltre a quello non voglio andare. Stoicismo è consapevolezza, non è va bene tutto. E con questo ci siamo. È stata una puntata lunga, con un sacco di domande molto complicate, ma bravi così. Il Q&A, come dico molto spesso, vuole essere un modo per allenarci a fare domande sempre migliori. E devo dirlo, le vostre domande sono sempre migliori e questa cosa mi fa molto molto orgoglioso. Bravi. Se volete partecipare al prossimo Q&A di gennaio, iscrivetevi al Patreon. Il link è in descrizione. È una bellissima community in cui, in cambio di un abbonamento mensile che va dai $2 in su, avrete anche dei servigi in cambio che non vi faranno pentire. E se vorrete entrare nella community, sono certo che ne sarete molto molto contenti. Soprattutto nella chat di Telegram, dove quei pazzi mi fanno impazzire sempre, bravi. Ed è tutto, quindi se siete in live non andatevene, che adesso leggiamo un po' la chat e quindi magari approfondiamo un po' qualche argomento. Se siete in differita, condividete la puntata, non mancate le prossime live con cui concludiamo il 2020, perché saranno veramente veramente belle. Quindi vi ricordo di nuovo martedì sera con Boldrin e Mercadini, mercoledì sera con l'Agora du Fer, imperdibile. E io vi ringrazio per essere stati qui con me anche quest'oggi. È bello essere in questa community e continuiamo così, senza dimenticare che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.